anni al villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essere il figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se invece uno cammina di notte inciampa, perché gli manca la luce. Così parlò e poi soggiunse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: signori, signore, se si è addormentato guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Falso. Non la chiamava. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù, allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Disse allora ai giudei: vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore perché è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Falso, non gli aveva detto. Tolsero dunque la pietra. Allora Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bente, il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Segue la decisione da parte dei giudei di mettere a morte Gesù. Faccio notare. Allora, alcune idee brevi, perché mi pare che di parole oggi ne abbiamo fatte molte. Qualche sottolineatura, qualche indicazione di lettura, poi credo che ognuno può sbizzarrirsi quanto gli pare. Prima cosa, a me questo brano sta profondamente antipatico. Viene sempre presentato come il brano della dolcezza, dell'amicizia, bla bla bla. In realtà la figura di Gesù è molto antipatica in questo testo, no? Si comporta in questo modo molto strano, dà queste risposte o incomprensibili o dure, no? Apparentemente ciniche. È come se stesse recitando una parte, no? È tutta fasullo sto racconto, no?
fa tutto perché i discepoli credano, perché quegli altri capiscano, parla col padre perché gli altri sentano cosa dice, cioè è assolutamente ritualizzato, o combinazione. Su una morte persino Gesù è retorico, fa una serie di gesti, azioni, comportamenti assolutamente esterni, no? Perché i discepoli vedano, perché le sorelle vedano, perché eccetera eccetera. Il tono è, cioè, l'unica cosa commovente, calda di questo testo sono le lacrime di Gesù, no? Peraltro che sono la cosa più immotivata del racconto, non sapeva che lo stava a risuscitare, cosa piangeva a fare, insomma, cioè, ma sono l'unica cosa senza una parola di spiegazione che ha un sapore vero, no? Tutto il resto sembra una grande recita, almeno nel testo, no? Nel racconto del testo, un grande rito, un'enorme finzione, una scenografia che Gesù costruisce, e uno dice, ma perché cosa, no? A quale scopo costruisce questa scenografia, no? O a quale scopo Giovanni ci racconta che Gesù abbia costruito questa scenografia, no? Non so se avete lo stesso tipo di impressione, no? Ma letto nella sua totalità, questo racconto funziona così. Allora, mi pare che ci sono quattro grandi parti di questo racconto, che se non si capisce la dinamica non si capisce a cosa serve sto teatro. È una commedia in quattro atti, una tragedia, un dramma, non so qual è il genere letterario, ma insomma una rappresentazione in quattro atti. Primo atto, Gesù e i discepoli, dove si vede come Gesù fa il figo, no? Rimase lì ancora due giorni. Secondo quadro, Gesù e Marta. Marta è Marta, Marta, la tua sorella ha scelto la parte migliore, eh? Terzo atto, Gesù e Maria. E quarto atto, Gesù è la tomba. Ancora una volta, come nel caso dei racconti di Giovanni sulla risurrezione di Gesù, la questione non è il morto, il cadavere, che di nuovo non c'è. Non c'è più alla fine del racconto. Ma ancora una volta la questione è la tomba, la pietra, la puzza della tomba, insomma, tutto sto giochetto, il centro dell'azione è la tomba, non tanto Lazzaro. Su Lazzaro se la spriga in un versetto e mezzo. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in vento e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo, lasciatelo andare, punto. Non c'è più scopo della rappresentazione a quel punto lì, no? È finito, dunque non c'è altro da dire. Allora, quattro atti e un epilogo. I giudei decidono che Gesù deve morire. Allora, primo atto, Gesù e i discepoli.
Si capisce cosa chiede, cosa risponde.
No, infatti, poi ci sono tutta una serie di menzogne, falsità, finzioni. Uno dice come aveva detto e non l'aveva detto. E nel primo atto in particolare c'è la fiera dell'incomprensione collettiva, tutti che parlano di un'altra cosa, no? Allora, era malato un certo Lazzaro di Betania, come al solito Giovanni ci dà nel titolo le osservazioni cronologiche, nomi, cognomi, luoghi, no? Marta e Maria, Marta era quella, no? Maria era quella, suo fratello Lazzaro era malato, le sorelle mandarono dunque a dirgli. Allora, la collocazione è una collocazione di vita ordinaria, no? C'è una relazione tra Gesù e questi tre, la relazione è già di per sé una relazione strana, questi tre comunque esistono, sono due sorelle e un fratello, abitano a Betania, cioè c'è questa collocazione nello spazio e nel tempo. Sottotitolo, non si sta parlando dell'eternità, si sta parlando della storia, traduzione, no? Cioè stiamo parlando di un dolore, come viene gestito nella storia. Per favore, questo racconto non è la risposta al significato della morte, del dolore, dunque la risposta è la risurrezione, no? Quella roba che si dice sempre, no? La fede alla risurrezione è la risposta al dolore sulla morte. Perché questo brano non sta parlando dell'eternità. I primi due versetti con questa connotazione ci dicono che Giovanni dice stiamo parlando di qua, di un dato concreto, nomi, cognomi, luoghi, la storia. È chiaro questo? Perché sennò si capisce niente di tutto il testo, eh? Allora, dunque si sta parlando di una gestione di un dolore dentro la storia, e la risurrezione sta dentro
no alla fine in fondo come risposta al senso escatologico del dolore. La lettura classica è: la risurrezione di Lazzaro è la prova di credibilità che risorgeremo, dunque di fronte alla morte bisogna sperare, se uno si dispera è colpevole, fa un peccato, no? Cioè, questo è l'uso moralistico di questo testo, ok? No, nel senso che la risurrezione di Lazzaro è un'esperienza dentro un dolore di una storia, cioè è come si può trafficare un dolore dentro la storia. Ok, allora, detto questo, il primo quadro, Gesù e i discepoli, ognuno parla per conto suo, sottotitolo di questo atto, cioè ciascuno ascolta solo se stesso. Gesù ha come una preoccupazione didattica: questa morte, questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio, perché voi vediate e crediate. Andiamo in Giudea, ma lì volevano ucciderti, e allora lui che dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Che risposta è? Cioè, di cosa sta parlando onestamente? Con Gesù con questo atteggiamento didattico sibillino e i discepoli che sono caratterizzati da un dato fondamentale: non capiscono una mazza. Ecco, il primo passo dell'elaborazione del dolore, della gestione del dolore nella storia e nella vita, è che non si capisce una mazza. Anche delle parole religiose non si capisce. Cioè, la sensazione secondo l'Evangelo, no, così accade, però se noi fossimo santi accadrebbe diverso, no. Secondo l'Evangelo la sensazione che si ha è che le parole religiose siano incomprensibili. L'unica conclusione possibile è: andiamo a morire con lui. E qui si potrebbe fare una lunga osservazione che invece vi riassumo in una parola. Ognuno poi se le elabori come gli pare, ci faccio due pensieri. O della legittimità etica e spirituale della confusione e della disperazione. Io tendenzialmente direi, ma non oso dirlo, cioè della legittimità etica e spirituale oso dirlo, io direi preferibilmente, però forse su questo si potrebbe discutere, o della necessità etica e spirituale della confusione e della disperazione. Ma questo ammetto che è un po' tirare il testo. Sul testo comunque si dice che questo accade, che non è illegittimo che accada. I discepoli non capiscono le parole di Gesù. Gesù parla un'altra lingua, non risponde, non ragiona dentro quella logica lì. Loro si confondono e si disperano: andiamo a morire con lui, vorrei morire, è la traduzione elegante di quello che uno dice di fronte a un dolore: vorrei morire anch'io. Che senso ha ancora vivere? No, proprio, ok? Poi torniamo sulle cose che dice Gesù, ma questo è il senso del primo quadro. Secondo quadro, Maria e Marta con gli amici che tentano di consolarle. Marta dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Il terzo quadro inizia con la stessa battuta: Maria che dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E non sarà casuale, come dire, no? Non è che Giovanni aveva poca fantasia in cui fa dire a tutti e due gli attori la stessa battuta, no? La cosa buffa è che Gesù reagisce in due modi molto diversi su questa identica battuta che gli viene passata dal con primario, no? Quando Marta dice: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, Gesù attacca questa questione religiosa, e su Maria Gesù piange. Ok? Allora, cosa dicono le due sorelle e perché Gesù reagisce in questo modo diverso alle due?
Che cosa dicono le due sorelle? Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. O la salvezza è una soluzione. Noi crediamo in te, tu sei figlio di Dio, se eri qui non moriva. Il dolore ci sarebbe stato risparmiato, giusto? Cioè, quello che dicono è esattamente quello che tendenzialmente faremmo anche noi, dell'uso ideologico di Gesù. La tentazione è sempre presente. In tutti, Marta e Maria rappresentano qua due prototipi, ovviamente, no? Si dice all'inizio di questo capitolo, Maria era colui che aveva profumato, che aveva cosparso di olio e profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Non so se ricordate l'episodio. L'episodio è l'unzione in anticipo del cadavere di Gesù che non è ancora morto, cioè è un gesto da rituale funebre, quello che Maria compie, e che è quello che le donne non potranno compiere, perché quando vanno al sepolcro al giorno dopo il sabato per compiere il rituale funebre non c'è più cadavere, dunque Gesù viene onorato come cadavere da vivo e non è possibile onorare il suo cadavere perché è vivo. Allora, Maria era questa, no? Marta era quella che si agitava le cose della vita, eccetera. A logica, Gesù avrebbe dovuto piangere con Marta, che stava dalla parte delle cose umane, concrete, che capiva, no? La concretona della faccenda, e ragionare di fede con Maria, giusto? Ecco, fa esattamente il contrario. Sì, è molto divertente. No, più che altro è che Giovanni è un drittone, cioè un grosso teologo che costruisce con l'aria di stare raccontando un raccontino normale, costruisce un quadretto proprio artificiale, totalmente artificiale, molto, molto costruito, molto curato, no? Allora loro tutte e due, quella spirituale, no? Quella che a noi ci pare spirituale, che ha scelto la parte migliore, che ha fatto questo gesto rituale di unzione del cadavere, bla bla bla, cioè quella lì che sarebbe quella religiosa delle due, no? La cattolica impegnata, lei dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quell'altra che è un attimo più pratica, concreta, meno spirituale, meno cattolica impegnata, che sbuffa anche perché comunque bisogna fare pranzo, fa esattamente la stessa cosa, cioè la tentazione dell'uso ideologico della salvezza della religione, di usare Gesù come soluzione, non fa distinzione di appartenenza religiosa. Ma la reazione di Gesù è interessante, perché alla laica della faccenda, passatemi il termine totalmente illegittimo su questo testo di Giovanni, ma per capirci, alla laica della faccenda fa un ragionamento sulla fede. E alla religiosa della faccenda, non tanto alla spirituale, ma alla religiosa della faccenda fa un ragionamento sulla vita. Anzi, fa un gesto di vita, non un ragionamento sulla vita. Mi pare che il discorso è: le tentazioni si combattono con la complessità. Cioè, la tentazione di un uso ideologico della fede in Gesù Cristo si combatte in un modo solo, e cioè recuperando la complessità della nostra esperienza, che è sempre totalmente umana e totalmente spirituale. Dunque, se uno è troppo umano, Gesù gli parla di fede, se uno è troppo spirituale o troppo religioso, Gesù gli piange, no? Cioè, gli mette l'altra metà. Che non è: oh, che bella cosa, il Signore ci completa, allora basta che io faccio metà fatica, tanto l'altra metà la fa Gesù. Non è questo il succo. Il succo è esattamente, l'insegnamento evangelico è: se volete avere una chance di non essere ideologici, assumetevi la fatica di essere globali. Solo la complessità, la fatica di pensare, di raccattare tutti i pezzi, di non buttare via niente, di non lasciarsi niente dietro, eccetera, no? Di fare la fatica di tenere tutti i pezzi insieme, ci può dare un aiuto contro le tentazioni ideologiche. Tutte le semplificazioni portano all'ideologia, cioè all'uso strumentale di Dio, per esempio, nei confronti del dolore. Allora, da questo punto di vista, secondo me, sono anche un attimo meno fastidioso, melense queste lacrime di Gesù sull'amico Lazzaro, no? Cioè, acquistano un altro significato, perché sono le lacrime della vita, no? Lazzaro sarà un guarito, un risuscitato, mai più un vivo. non sarà più l'amico di prima, perché avrà subito una mutazione rara quanto mai, di essere passato attraverso una morte. E qualcosa è perduto per sempre, dal punto di vista umano. Una separazione è comunque definitiva. Cioè, ma voi immaginate come si deve sentire diverso uno che è stato morto 4 giorni? E Gesù giustamente fa, più che dire, fa con Maria le lacrime di una umana separazione, di qualcosa che umanamente non tornerà più. Lazzaro non sarà mai più un vivo. È un risuscitato, che da alcuni punti di vista sarà anche meglio, ma certo non è più quello di prima. Due parole brevissime invece su questa questione di fede, no? So che risusciterà nell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Questa è una delle tipiche delle tipiche frasi doppie di Giovanni, che apparentemente sembrano simmetriche. Uno le legge 3 volte e non sono simmetriche, però non riesce a capire bene perché non sono simmetriche, cioè non ti tornano. Giovanni ha molto chi sta nelle tenebre, chi opera nelle tenebre, chi opera nella luce, no? Ha questa scansione gnostica doppia, duplice, però i suoi parallelismi non sono mai perfetti, no? Allora uno si mette a ragionare sulla grammatica della frase, su come è costruita, cioè per scovare dov'è che, perché dopo un po' ti suona che non è uguale, no? Ma non capisci bene dove. Allora qui funziona così: chi crede in me anche se muore vivrà. Il parallelismo perfetto sarebbe: chi non crede in me, eccetera, ok? Chi crede in me, chi non crede in me. E invece la costruzione è: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Allora, qui non è solo un parallelismo imperfetto, no? Non è solo un po' sbilanciato, non è affatto un parallelismo, è un'altra cosa, ok? Anche se a una prima lettura suona come un doppio, no? Una contrapposizione. Invece in realtà questa frase, che è la frase poi centrale tra l'altro, no? Che leggiamo sempre superficialmente, cosa dice? Intanto non dà chance, si crede in lui. Non è prevista la possibilità chi non crede in me, non c'è in questa frase. Perché? Prima questione. Perché non è possibile non credere in lui, è possibile. Sì, però qui sta facendo una dichiarazione di ordine generale, no? Cioè, che cosa ci sta dicendo Giovanni? Cioè, noi non sappiamo che parole abbia detto Gesù, ma che cosa ci sta dicendo Giovanni, no? Quale cherigma sta annunciando Giovanni dicendo questo, no? E lo dice ai suoi lettori, scritto nell'Evangelo, capisci? Il problema non è che lui racconti una scena, no? E quale scena storicamente è accaduta, con chi parlava lui, ma il problema è che cosa l'evangelista, quale testimonianza della buona novella l'evangelista sta dando ai suoi lettori, a coloro che leggendo crederanno, come dice alla fine del... voilà, ci stiamo avvicinando. Il problema è essere vivi. Allora, che cosa dice, no? Dice: chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Cioè, è che il credere, la salvezza, per dirla col tema che diciamo stamattina, è un'eccedenza. Voglio dire, per natura ci è dato che possiamo giocarci bene la nostra vita e viverla, o giocarci male la nostra vita è biologicamente sopravvivere a noi stessi ed essere dei cadaveri, no? Questo è ciò che ci è dato per natura, giusto? Allora, l'eccedenza della fede E il fatto che se uno gli capita che si confonde, se uno muore, vivrà. E se uno vive, cioè se uno si gioca bene la sua vita e resta un vivente, non morrà in eterno. Tra l'altro, notate un attimo che chi crede in me, anche se muore vivrà, dopodiché chi vive, tutti a quel punto, perché anche quelli che sono morti vivranno, e chi vive e crede in me, non morrà in eterno. Allora, qui non è un doppio, non sono due alternative, come sembra una prima lettura della frase, ma è una successione. Capite? È una progressione, dove l'inizio è chi crede in me, cioè chi sta dentro a un rapporto con Dio, può giocare la sua vita, giocarsi male un dolore, no? Confondersi, può morire. E se muore non c'è da preoccuparsi, perché vivrà, perché Dio risuscita. Dio dà ancora tempo per imparare a essere vivi. E quando uno ha imparato a essere vivo e continua a credere in me, dunque tutti, nessuno escluso, dunque quelli che non si erano confusi, ma anche quelli che si erano confusi e che sono stati fatti vivi dalla chance in più che gli ha dato il Signore, non morrà in eterno.
Quanta chance di
70 volte 7 la misura dell'Evangelo, non c'è altra misura. E questa è la speranza, quella seria. Non è che uno, se ti muore qualcuno, non si dispera. Gesù piange o non prova dolore, ma la speranza, quella vera, è che per quanto tu ti possa giocare male il tuo dolore e dunque fermarti, retrocedere, avere un movimento regressivo, eccetera, ciò che Dio dice, la salvezza, è: avrai ancora tempo, e chi vive vivrà in eterno. Il punto la partenza della progressione è chi crede in me, il punto d'arrivo della progressione è vivrà in eterno. Vi è chiaro? Questa è la frase chiave del testo.
Non è chiaro, perché dico, un conto è vivere in eterno, un conto è non morire in eterno, cioè per scappare questo passaggio. Cosa vuol dire? Cioè, allora, chi crede in me vivrà in eterno, e chi vive e crede in me non morrà in eterno. No, no, però voglio dire, non morrà in eterno vuol dire che comunque la sua condizione può essere certo di morire, no? Per quello che non ho più capito.
No, ma non si sta parlando della morte biologica. Cioè vuol dire che non ti confonderai mai abbastanza da perderti. Chiaro? Sembrerebbe non confonder in eterno, che è una parola di un salmo bellissima che io...
Chi non crede?
Ecco, adesso torniamo a perché non c'è chi non crede, ma vorrei prima che fosse molto chiara questa progressione qua. Questa è la vera speranza di... la vera speranza seria. Cioè, la vita è un dramma, è una tragedia, no? Su cui noi abbiamo un sacco di chance. La salvezza è... avremo abbastanza tempo per meritare a noi stessi di essere vivi. Non avremo un giorno in meno. C'è un angelo che apre i cassetti. Sì, sì. Che non sempre è una buona idea, Cioè, non sempre nell'esperienza concreta uno si diverte un sacco, no? Ma come dire, non saremo mai abbastanza stupidi e abbastanza vigliacchi da finire morti. Confusi. Perché il Signore è morto perché noi non moriamo più. Perché non c'è proprio l'altra chance, no? Perché non si parla di chi non crede in me? La dico dura, anche se, voglio dire, non è, credo che non sia molto popolare.
avrò una ribellione popolare su questa cosa, ma chi non crede se la vede da solo. Cioè chi non sta in un amore resta single. E uno può essere un single degno, decente, non inzitellito, voglio dire, uno può farcela o non farcela, dipende dalle vicende della vita, no? Ma se uno rifiuta di stare in un amore, resta da solo. E dunque poi a quel punto se la gioca come se la gioca, se ce la fa essere vivo ce la fa, se non ce la fa non ce la fa. Il che non è una, questo è un tema molto caro a Giovanni, no? Che chi vive nelle tenebre giudica se stesso, ha già condannato se stesso. Per Giovanni è molto forte questa sottolineatura, no? Non è che Gesù condanna, no? Ma è che chi decide di giocarsi da solo, cavoli suoi, si gioca da solo. Non è carina questa cosa, eh? Effettivamente non è carina, però credo anche che, cioè, che è onesta, ecco, che è una cosa onesta da dire sulla realtà della vita, no? Chi fa lo spaventapasseri, per rifarsi al film di ieri, e scaccia tutti gli animali dal suo campo per tutta la sua vita, e poi fa i conti col fatto che ha fatto lo spaventapasseri, no? Che i gesti che fa possono essere interpretati come gesti di spaventapasseri, no? Il Signore non bara con l'esistenza, ha un grande rispetto della nostra dignità, non tanto la nostra libertà, che è un dato un po' teorico, ma della, proprio della dignità dell'essere in piedi di ciascuno di noi. Volevi dire, Franca, che è
no, la bocca. Dire, il fatto del rispetto, cioè, prima di credere, ma sempre dentro,
Sai, il tempo non esiste, da questo punto di vista il tempo non esiste per chi non crede, nel senso che uno ha ancora tempo in un rapporto finché non ci si lascia, no? E quando ci si lascia non hai più tempo, no? Allora, quello che Gesù dice è: non ti lascerò prima che tu abbia avuto il tempo di imparare a meditare te stesso, no? Dunque, ti sopporto, sta tranquillo che ti sopporto, poi si vedrà, ma per intanto ti sopporto, no? Se uno sta fuori da un rapporto, non c'è un tempo relativo al rapporto, c'è il suo tempo, su cui lui ha tutto il tempo che si dà, che si concede di avere. Eh? E questo... Ecco, questo è l'altro tema di Giovanni, no? Giovanni ha sempre questi incontri che capitano come fulmine a ciel sereno nella vita della gente, no? E vanno a incocciare sempre il peggio dal punto di vista religioso, no? Un'eretica, un'adultera, un vigliacco come Nicodemo, un vari personaggi pubblicani di dubbia fama, no? Cioè, e c'è sempre un pozzo all'angolo del quale qualcuno incontra Gesù, no? Allora, che Dio abbia molte porte per entrare nella sua casa, questo è fuori di dubbio, e che molte chance siano offerte per entrare in questo rapporto, questo è fuori di dubbio, ma per Giovanni è molto chiaro che sono due discorsi diversi. Quando lui dice il mondo è, no? Fa questa divisione dicotomica, si riferisce a questo, cioè chi sta dentro un rapporto e chi sta fuori, che non vuol dire che chi sta fuori è perduto. Vuol solo dire che chi sta fuori ha alcune regole del gioco, che sono quelle di accettare il rischio di innamoramento, no? Di varcare una soglia, no? Ed è un discorso. Chi sta dentro un rapporto ha altre regole del gioco, che sono quelle delle regole di una relazione, non so come dire, sono regole diverse, no? Giovanni è molto preoccupato di far vedere che questa soglia, questa porta, no? È offerta in modo strano, inconsueto, inaspettato, non rispettoso delle regole di purità, di religiosità. Cioè, è molto preoccupato di dire: occhio, non permettetevi troppo di dire di qui si entra, di qui no, lì c'è una porta, là non c'è. Lasciate a Dio, no, la gestione di questa misteriosità. Però per lui è altrettanto chiaro che le regole sono diverse, no?
che c'è il mondo, che è quello che ancora forse non ha rischiato un rapporto, forse lo rischierà, no? Comunque che per ora non l'ha rischiato. E poi ci sono coloro che credono. C'era qualcosa? Ok, qui mi fermo, nel senso che sono le 5 meno un quarto, io vorrei arrivare a messa, come credo altri. Ovviamente, voglio dire, questi sono proprio solo 2 o 3 spunti rapidissimi. Su questo testo ci si potrebbe stare quelle altre 6-7 ore. Vi auguro che ognuno di voi trovi le 6-7 ore per starci. I prossimi 6 mesi. Ok.